Leggendo queste letture, soprattutto la prima e il Vangelo, uno ha l'impressione, ed è un'impressione corretta ed è giusta per tante ragioni, che si parli di quello che sempre si fa nella giornata del seminario, cioè della vocazione. In altre parole, del fatto che qualcuno sia chiamato da Dio alla vita sacerdotale o religiosa, maschile o femminile. Io mi ricordo quando ero piccolo che ho sentito, ero in quinta elementare, questo brano raccontato da un missionario per la prima volta in classe. E mi ricordo che il missionario a quel tempo aveva anche esortato tutti noi a fare una preghiera perché ci venisse la vocazione. E il mio compagno di banco aveva detto che aveva pregato per me perché venisse a me, perché lui non aveva voglia di farsela venire. Capito? Si vede che la sua preghiera ha funzionato. Ma a parte questo, c'è un significato che precede però quello della vocazione sacerdotale e religiosa e che riguarda tutti noi. Perché il problema è che Gesù non chiama solamente qualcuno, chiama tutti. Chiama tutti all'esistenza, ma soprattutto poi chiama tutti alla fede. E questa chiamata comune alla fede è un qualcosa di molto bello, di molto grande, di molto profondo. Vedete, nel mondo d'oggi il verbo che io vedo che si utilizza di più, spesso, ma è anche giusto che lo si utilizzi, è il verbo realizzarsi. In altre parole, molti dicono, io vorrei che il lavoro, non so, mi realizzasse, che la vita che faccio mi realizzasse. Vorrei realizzarmi come persona, che è anche bello, ripeto, uno deve sentirsi bene con se stesso. Ma c'è qualcosa che non funziona, perché se per caso ti capita poi di non realizzarti, che hai studiato per fare, che so io, l'ingegnere nucleare, e poi finisci per fare il pizzaiolo, c'è qualcosa che non va, e non ti senti realizzato. Ma in realtà, vedete, proprio il discorso di oggi, la prima lettura con la chiamata del giovane Samuele e il Vangelo con la chiamata dei primi apostoli, ti dice qualcosa d'altro. Ed è un qualcosa che io ho capito profondamente, nel senso profondo del termine, quando ero missionario in Bolivia. È stato un periodo molto importante per me quello, mi ha fatto capire molte cose. Perché l'ho capito? Perché vi spiego. Io ero andato in Bolivia con tanto entusiasmo, pensando che fossero lì tutti a aspettare me. In realtà non gliene importava niente di me a nessuno. E allora per molti anni, 5, 6, 7, 8 anni, io ho lavorato come un matto senza combinare niente. E mi ricordo che il prete, il sacerdote che c'era su con me, che era un santo prete, mi diceva, vedi, sbagli a vedere troppo, a guardare troppo i risultati. Perché tu, eccolo quello che vorrei dirvi stasera, sei stato chiamato a lavorare a un progetto che non dipende da te, che un altro ha iniziato e che un altro porterà a termine. Ed è un privilegio che lui ti abbia preso e ti abbia chiamato a lavorare a questo progetto. Perché questo progetto non è solo il tuo progettino, ma è il progetto di Dio che vuol salvare il mondo. Il mondo. La chiamata di cui qui si parla è quella che in fin dei conti noi, in qualche modo, possiamo anche a volte non essere contenti di quello che facciamo. Possiamo anche avere l'impressione che quello che stiamo facendo non abbia molto senso. E persino che il mestiere che ci è toccato di fare o la vita che ci tocca di condurre non sia proprio quella sognata. Ma importa poco, perché il problema è che tu, come Samuele, sei stato chiamato. Tu, come Andrea, Giovanni e Pietro, sei stato chiamato. Chiamato a far che cosa? Ecco il problema. Chiamato a realizzare qualcosa di grandioso. Io ai miei collaboratori lì al patronato dico sempre, perché non è un ambientino da niente, è un ambiente di quelli tosti, e spesso sono dei giovani i collaboratori che sono lì, spesso si scoraggiano anche un po' anche loro, e dico: guardate, pensate sempre di ampliare gli orizzonti, pensate sempre che quello che state facendo qualcuno, quello che l'ha iniziato, lo porterà a termine. Eccolo lì cosa vuol dire avere la certezza che il lavoro che tu stai facendo è un lavoro che partecipa di un altro progetto, un progetto straordinario a cui Dio, come giovane Samuele, Gesù che passa, come per Pietro, Andrea e Giovanni, ti chiama a collaborare. Io vorrei leggervi in proposito, avevo preparato i fogli, poi l'età, li ho dimenticati. Devo andare a prenderli, abbiate pazienza un momento su questo coso qua. È un momento che ve lo leggo subito. È molto bello, vale la pena di leggerlo. Per farvi capire come, siamo nel 1910, un grande scrittore francese, Peggy, guardate come parla per esempio del lavoro. Del lavoro. E il lavoro è quello che tutti fate, perché fare il prete lo faccio io. Ma tutti voi fate un lavoro. Guardate come ne parla. È bellissimo il brano, permettete che ve lo legga. Lo si creda o no, noi siamo stati allevati nel seno di un popolo allegro, contento. Il cantiere, il luogo dove si lavora, allora ai miei tempi, lui parla 1910, vuol dire 1880, 90, quello che è, era un luogo della terra dove gli uomini erano felici. Voi mi direte, il cantiere è un posto dove si è felici? Vi racconto un piccolo fatto. Abbiamo messo a posto i bagni del patronato. Erano schifosi, erano proprio malandati. Anche perché c'è moltissima gente, non erano sufficienti. Abbiamo sistemati bene. E poi mi è venuto in mente di mettere lì due africani, a pulirli, gli do qualcosa ogni settimana, ricevono il loro piccolo stipendio, quello che è, però per loro è importante. Bene, doveste vedere come il bagno, che prima tutti evitavano perché era un posto, bisognava andarci per forza, ma voglio dire un posto tremendo, adesso è diventato il luogo della conversazione, del dialogo, tra pochi mesi anche il caffè e comincia il bif anche quel. Ma perché? Perché quei due lì, è impressione, hanno capito che stanno facendo un servizio importante e lo fanno benissimo. Benissimo. Il cantiere era un luogo dove tutti erano allegri. Loro sono contenti di fare questo e chi va lì è contento di andarci. Oggi il cantiere è un luogo della terra dove gli uomini recriminano, si odiano, si battono, a volte si uccidono. Ai miei tempi, ma me lo ricordo anch'io questo, tutti cantavano. Al mattino si partiva ad andare al lavoro, cantavano o fischiavano. Nella maggior parte dei luoghi di lavoro si cantava. Oggi si sbuffa. Direi quasi che allora non si guadagnava praticamente nulla. Non si ha idea di quanto i salari fossero scandalosamente bassi. Eppure tutti mangiavano. Anche nelle case più umili c'era una sorta di agiatezza di cui si è perduto il ricordo. Conti nessuno ne faceva, perché c'era poco da contare. Ma i figli potevano essere allevati ugualmente e si tiravano su. Era sconosciuta questa forma di strangolamento che oggi prende tutti noi. Non si guadagnava, non si spendeva, ma tutti vivevano. Abbiamo conosciuto un onore del lavoro identico a quello che nel Medioevo governava le braccia e i cuori e faceva costruire le cattedrali. Permettete una cosa, sapete cosa vuol dire partecipare a un progetto? Io quando sono andato a Firenze ho visto il campanile di Giotto, uno dei più bei campanili del mondo, un'opera d'arte meravigliosa. Questa opera disegnata da Giotto, fatta su poi dai maestri cantieri, e ho scoperto che a un'altezza di 20-25 metri, non so quanto, ma su, molto alto, ci sono su delle statue. E ho scoperto che una delle statue che da studente avevo studiato è cacciata su là. Uno dei capolavori della scultura mondiale. È una statua di Donatello. Pensate un po', ascoltatemi bene. Donatello, un grandissimo artista, che fa una statua, un capolavoro, che sarà messa a 30 metri di altezza che nessuno vedrà. Oggi fanno quelle robe spaventose che vengono pubblicate dappertutto. Ma perché potevano fare le cose così? Sapete perché? Perché sapevano che qualcuno avrebbe visto quell'opera. Ed era la persona per cui l'opera era stata fatta. Cioè, Dio. Stamattina, nella chiesa del patronato, io non me ne accorgo neanche di quelle cose lì, purtroppo, un limite. Una signora mi ha detto, ma che bella quella tovaglia che c'è su. Effettivamente era molto bello, un pizzo molto bello, mi ha spiegato che è stato ricamato, che sarebbe costosissimo oggi. E dico, quella donna che ha ricamato quel pizzo, quanto avrà guadagnato? Una miseria. Quel pizzo e quella tovaglia rimane chiusa nell'armadio per 360 giorni all'anno. E quella cosa lì, chissà quanti giorni di lavoro ci sono. Ed è un capolavoro nel suo genere. Ma perché si facevano le cose così belle e uno le faceva senza badare alla paga? Ecco cosa vuol dire essere chiamati. Perché si sapeva che qualcuno ti aveva chiamato a partecipare al suo progetto di salvezza del mondo, di redenzione del mondo, in cui anche tu davi il tuo piccolo contributo che era enorme. Permettete un racconto personale. Mio papà, che faceva il sarto, e per estensione, siccome chi fa il sarto usa le forbici, faceva anche il parrucchiere, che me lo teaso, tutte via, stoffe, mio papà faceva i vestiti per le persone, come se dovesse fare un vestito per il Presidente della Repubblica. Non trattava nessuno con differenza. Era lui che faceva le differenze nel pagamento. Se uno non poteva, gli faceva pagare poco o niente. Ma il vestito era perfetto. Ma perché? Sempre qui Peghino dice bene, ve lo leggo ancora e poi finisco un momento. Perché una volta, proprio perché appartenevano a questo progetto, coltivavano un onore assoluto. Chi faceva una sedia, la gamba della sedia doveva essere fatta in modo perfetto. Era naturale, era inteso. Non occorreva che fosse fatta bene perché poi uno era pagato. non doveva essere fatta bene per il padrone, non doveva essere fatta bene per il cliente, doveva essere fatta bene in se stessa. Perché chi lavorava era stato chiamato a fare le cose bene come Dio. Una tradizione questa, venuta, risalita dal profondo della storia, esigeva che quella gamba di sedia fosse ben fatta e ogni parte della sedia fosse ben fatta, anche quella che nessuno avrebbe mai visto. Ecco cosa vuol dire lavorare perché si è stati chiamati da Dio. Ecco perché chi faceva sulle cattedrali, come per esempio il Duomo di Milano, iniziava a costruire nel 1250 o qualcosa e finivano nel 1815, 500 anni. Non era importante vedere la cosa finita. L'importante è che tutte le parti fossero fatte bene e non per ricevere la lode, ma perché si sapeva che si stava collaborando a un progetto straordinario. Questo è il problema. E oggi questo onore lo si è perduto. L'onore di lavorare a un progetto che Dio ha messo in piedi e cui tu sei chiamato con onore a partecipare. Ed ecco perché la chiamata è qualcosa di molto di più che la vocazione religiosa. Io vorrei concludere dicendovi una cosa. Io non so se quello che sto facendo è giusto o sbagliato, non lo so, ci capisco dentro poco anch'io. Mi chiedono di andare a parlare, preferisco non andare perché io ho quinto so cos'è. Oggi va bene la giornata del migrante, no, oggi non si parla di migranti, sono stesso di parlare. Tutti i giorni ne parlo, lasciatemi stare tranquillo oggi e via. E ci preghiamo sopra tutti quanti perché non ci capisco niente. Va bene, però un momento, io so che ho collaborato, perché lui mi ha chiamato a collaborare, chiamato a collaborare a questo progetto. E io sto facendo qualcosa di buono. Non ne capisco niente, però sto facendo qualcosa di buono. E vorrei fare le cose che faccio con la stessa gioia, con la stessa dignità e con lo stesso impegno dei due. Uno si chiama Mustafa e l'altro Mohammed, capite già chi sono, due musulmani, contenti di pulire i gabinetti e di rendere felici le persone. Cioè, di contribuire a rendere questo mondo più bello, più pulito e più felice. La chiamata è quella roba lì. Altro che non essere contenti di quello che si ha. Credo in un solo Dio.